Di nuovo insieme Maracanã, TMV Radio, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
Ciao qui Lucio, in buon studio. Pomeriggio.
Buon pomeriggio, perché è ancora lungo il pomeriggio di Maracanã, con veramente tanti tanti temi per che abbiamo parlato appunto nell'ultimo del Napoli, ma avevamo anticipato prima tra Milan, la nazionale, anche il prosieguo ormai, i bilanci del mercato. Abbiamo in collegamento intanto Massimo Orlando, ce lo dovremmo avere? Sì, ce l'abbiamo. Massimo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Lucio, buon pomeriggio a te, a Stefano, un saluto a tutti.
Ciao Massimo.
E con noi c'è anche Antonio Di Gennaro. Antonio, ben ritrovato anche a te.
Ciao a tutti, buona giornata. Ciao Stefano.
Ciao DJ.
Partiamo direi con un altro tema a cui ci stiamo approcciando, l'abbiamo anticipato prima Stefano, quello della nazionale. Ci stiamo avvicinando chiaramente a queste partite di Nations League, prima la Francia, poi Israele, ma siamo partiti dalle parole di Luciano Spalletti, che si è assunto le responsabilità di quello che è stato insomma un europeo estremamente deludente. Ha detto che i ragazzi sono sollevati da ogni responsabilità, il 98% va a lui, l'1%, il restante 2% viene gestito, un po' diviso tra i suoi collaboratori. Ha detto: giocheremo sempre con la difesa a 3, quindi meno confusione anche in campo, convocazioni anche con elementi, qualcuno ritorna, Tonali, qualcuno anche in prospettiva futura. Dicevamo prima, Stefano, poi lascio la parola anche a Massimo ed Antonio, che questa Italia sta cercando di ricostruirsi, però ancora non sappiamo che Italia sarà per il prossimo futuro, per il cammino perlomeno del Mondiale del 2026.
Sì, non sappiamo che Italia sarà, però sappiamo tanto, secondo me mi è piaciuta molto questa analisi dettagliata e che denota lo spessore non soltanto del tecnico, dell'allenatore, ma dell'uomo, perché io credo che Spalletti, con questa assunzione di responsabilità che io considero vera, non di circostanza, sai,
no, assolutamente
si fa,
no,
questo mea culpa per proteggere il gruppo. Io credo che invece ci sia molto del suo, credo che questa trasparenza faccia bene a lui e faccia bene alla nazionale, e credo che si possa ripartire con motivazioni diverse, dal basso, con umiltà, capendo insomma che cosa può essere questa nazionale. Secondo me è inutile interrogarsi troppo su avrei convocato quello, avrei convocato quell'altro, eccetera. Secondo me c'è questo, e c'è da scoprire insieme cosa potrà nascere, cosa potrà essere questa nazionale. Ora saranno due impegni, secondo me, importanti, non soltanto la Francia ma anche Israele, e devi fare il risultato.
Quello assolutamente, bisogna cercare di fare risultato. Contro la Francia non sarà facile, però bisogna cercare anche di convincere a livello di prestazioni. Massimo, vengo anche da te, perché appunto dicevamo non sappiamo che Italia sarà, ma io ti chiedo che Italia ci si può aspettare, che previsioni ci sono. Poi magari ricorderemo anche la lista dei convocati. Sono convocazioni comunque con elementi non troppo in là con l'età, non ci sono i grandi senatori, per esempio non c'è Acerbi, quindi ti chiedo che Italia ci potremo aspettare, non solo in queste sfide, poi chiaramente anche più avanti.
Ma sai, queste sfide sono importanti perché bisogna ripartire bene, però sappiamo che il periodo non è dei migliori, no? Soprattutto per il calcio italiano. Dunque, poi incontri la Francia, insomma, ci sta anche che tu possa partire con una sconfitta, ma quello che ha detto Stefano è la cosa più importante, cioè che l'allenatore abbia capito, che l'allenatore riparta con umiltà, e che l'allenatore adesso ha davanti a sé non pochi mesi per preparare un europeo, ma molto più tempo per centrare l'obiettivo, che è quello della qualificazione mondiale. Il resto dell'idea, che al di là delle convocazioni fatte per questa partita, per queste due partite, noi siamo una squadra ancora con qualche problema di talento, ecco. Speriamo che nel futuro prossimo dal settore giovanile venga fuori qualcosa di migliore rispetto a quello che abbiamo visto ora, perché poi dopo, se non ci sono i giocatori, l'allenatore non è che possa fare miracoli.
Ah, quello sicuro, infatti era anche un tema che avevamo toccato con Stefano, ossia le responsabilità sono enormi di Luciano Spalletti, ma secondo me andavano attribuite anche ai giocatori in campo. Vado però appunto anche da Antonio Di Gennaro. Antonio, ti chiedo che prospettive ci possono essere sull'Italia, che lettura dai anche delle dichiarazioni di Spalletti, che ha detto anche ha vissuto un'estate, ecco, difficile a livello di peso per quello che è stato il fallimento europeo. Quindi ti chiedo anche su queste dichiarazioni tu che cosa ne trai.
No, non c'è poco da, nel senso che ha convocato 23 giocatori, ha detto che ne convocherò il minimo, anche così lavoreremo più nello specifico, ha detto che partiranno con la difesa 3, niente, deve creare il gruppo, cosa che non si era creata, inutile, stiamo lì, perché la partita con la Svizzera, lui ha detto che in 30 anni giustamente di carriera non mai una sua squadra non si è mai proposta in quel modo, e in effetti è stata una debacle a livello proprio di squadra, di spirito, di unione, che vedeva che... sembrava una partita di giovedì per noi, invece la Svizzera ci ha fatto quello che, c'è, che ovviamente non pensavamo fino a quel punto lì. Secondo gol, ripeto, c'ho ancora sotto gli occhi un secondo gol che non si può neanche descrivere. Quindi lui ha preso atto di questo e deve creare il gruppo, quello che ha creato Mancini, perché talenti non c'erano neanche con Mancini, giocatori forse tecnicamente un po' più importanti, mi riferisco a Insigne, a Verratti, Chiesa, vero? C'era Berardi, c'era Immobile che era ancora Giorginio, c'era Chiellini, c'era Bonucci, quindi Pinazzola prima dell'infortunio, cioè c'era tante Di Lorenzo ovviamente anche nel periodo migliore, quindi tutte queste componenti, Barella vabbè è sempre stato forte, queste componenti sì, quindi sono stati in Germania e lui ne ha preso atto e dalle ceneri si può risalire, sempre che crei i presupposti a avere le idee chiare. Lui ha detto si parte la difesa a 3, ho convocato 23 giocatori, così non hanno il peso, sai, di tanti ricambi, lavoreremo più diciamo nello specifico, a livello tattico, a livello fisico. C'è il problema del periodo, perché a settembre sappiamo, almeno statisticamente, la Lazio ha avuto sempre problemi, vedi dopo il campionato e quant'altro. E poi andiamo a giocare contro una delle più forti squadre al mondo, nazionali al mondo, però è normale che una preparazione, come diceva anche sia Stefano e anche Massimo, per il mondiale. Poi bisognerà vedere, perché a novembre non so se ci saranno, per quanto riguarda anche a livello della federazione, Gravina e quant'altro, queste sono situazioni extra, però potrebbero coincidere anche col discorso di Spalletti. Poi adesso sono i risultati quelli che contano, perché Nation League non è come le qualificazioni per il mondiale, però ti può consentire di avere delle chance in più eventualmente nei sorteggi e quant'altro, quindi sì. Bisogna onorare questa maglia. Io sono dell'idea che Spalletti rimane sempre un ottimo allenatore, deve ricreare le componenti che in Germania non sono state create, soprattutto di uno spirito e di una relazione con la squadra.
Sì, infatti lui l'ha detto, ho messo forse un po' troppa pressione ai ragazzi, Stefano. Forse quello che diceva, anzi sicuramente quello che diceva Antonio è giusto, ha centrato il punto nel dire che bisogna iniziare a capire quali sono le priorità di questa Italia, ossia formare il gruppo, anche perché poi se tu vuoi avere un progetto lungo devi formare un gruppo, un nocciolo che permetta la continuità più avanti, quindi forse questo adesso è il principale obiettivo dell'Italia e di Luciano Spalletti, iniziare a costruire queste fondamenta che possano durare non solo per la Nations League ma anche, si spera, per qualche anno.
Ma io sposo in pieno le parole dette poco fa da Antonio, che è stato un grande calciatore e soprattutto sa che la semplicità poi è il sinonimo di grandezza. E prima di tutto un gruppo, poi prima si compone un gruppo e poi si cerca di fare una squadra all'altezza e poi magari si cerca un gioco apprezzabile, insomma sono tre step che devi fare, credo che sia mancato questo, insomma alla fine devi ricostruire tutto da zero. Il fallimento dell'Italia è stato il fallimento di Spalletti, che devo dire la verità, a me dispiace perché non se lo meritava, però mi è piaciuta anche questa assunzione di responsabilità, perché credo che la maggiore responsabilità sia stata sua e credo che non sia stata di facciata questa cosa qua. Io credo che lui abbia ammesso le sue responsabilità, credo che sia stata una ferita dolorosissima, ho detto io sono stato passato una bruttissima estate,
sì,
e mi auguro che anche gli altri abbiano passato un'estate simile alla mia. Non lo so fino a che punto, ripeto, io prima nel mio primo intervento mi sono chiuso il mio primo intervento ti dicendo domanda retorica, e gli altri dove sono? Magari sono stati anche responsabili loro, però non ho scorto questo tipo di parole anche nelle ultime dichiarazioni di chi poteva farlo, chi poteva parlare diversamente. Quindi io sto con Spalletti e con questa ripartenza non sono per i disfattismi a prescindere, poi mi può piacere o no Spalletti, però mi è piaciuto molto adesso, perché l'ho visto al Franchi domenica, c'era una faccia che era tutto un programma, cioè, poi conoscendolo, dice lo conosce bene pure Massimo, secondo me ha sofferto veramente terribilmente, perché è stata una cosa, cioè una macchia della sua carriera che non si meritava, E come ha detto dice con la Svizzera, in 30 anni di carriera non mi è mai capitato, cioè le sue
squadre
sono sempre
molto
state anche
io esperienza ero passato una mano o come stata nazionale, non ho mai visto una partita nazionale in quel modo. Già con la Spagna c'erano i presupposti, perché sì, poi perdi con la Spagna 1-0, ma ne potevi prendere 6, esatto. Quindi si era visto una squadra che aveva difficoltà in tutti i reparti e quindi voleva impostare, ma non ci riusciva. E quindi credo anche, ripeto, a livello di relazione, di gruppo, di sinergia tra giocatori e allenatori è mancato qualcosa. Però bisogna ripartire. Anche io non sono per il disfattismo. In Italia siamo ovviamente bravi in questo, però è un nazionale che abbiamo vinto un europeo senza avere i talenti. Ma i talenti non ce li abbiamo più da 20 anni a questa parte, non in altro, sarà anche un problema generazionale. Poi sui giovani si può dire di tutto.
Però Antonio, scusa, perdonami se ti interrompo, io sì. Da te ho sempre sentito questo tipo di parole, cioè bisogna anche cambiare noi, che noi pompiamo, esaltiamo magari i calciatori che non sono niente, cioè non sono all'altezza,
buoni giocatori,
ecco, quindi Antonio sempre, io me lo ricordo perché poi registro, cioè ascolto, l'udito funziona, ha sempre parlato con questo tenore, e gente invece che si esalta.
Ma io
magari
ricordo,
ci ha presentato sta nazionale come se fosse, non lo so, l'Italia dell'82, ma anche voglio dire, noi nella narrazione abbiamo toppato non tu Antonio,
però
qualcuno di noi ha toppato, perché poi alla fine bisogna staccare.
Io sono arrivato nel 2018 e ho visto subito il lavoro di Mancini, che inizialmente per esempio lui voleva portare Balotelli, vi ricordate?
Sì, come no.
La prima convocazione a Bologna, la Polonia portò Balotelli, era 103 kg, ci voleva di buono i carri armati per portarlo in campo, quindi ha fatto un tempo e ha detto va bene, vuol dire che non hai capito diciamo quello che io volevo da te, perché Balotelli era il centravanti di Mancini, dove siamo forti tecnicamente, tiro fisicamente per la squadra, e poi non si è arrivato a tale, quindi lui poi si è rimboccato le maniche, ha formato un gruppo. E mi ricordo, ripeto, che quando gli allenamenti precedenti alla partita, giorni prima, questi andavano a 2000, si divertivano. Mi ricordo anche il pre-ritiro in Sardegna dell'Europeo.
Vero.
E mi ricordo Bonucci disse: no, noi abbiamo portato le mogli, ovviamente erano in realtà un posto meraviglioso, però noi volevamo stare, diciamo, nel gruppo, volevamo stare con noi, le mogli va bene, però noi pensavamo che era veramente, se era accaduto qualcosa di importante. Ecco, mi auguro che si possa creare quello, a netto di giocatori bravi, non talentuosi, ma poi nel calcio ovviamente se sei gruppo, se sei sintonia, se sei forza, puoi anche fare bene. È normale, la prima partita con la Francia il 6 settembre, dove ovviamente dopo 4 partite di campionato, il mercato sempre aperto, casini vari, è il periodo sempre della squadra, ha avuto sempre problematiche. Magari il 6 settembre si fa un partitone, ce l'auguriamo, e gli possa ripartire. Ecco, non sarà semplice, però Spalletti è garanzia di gioco, di qualità. In Germania qualcosina si è fatto, questo è poco ma sicuro. E lui mi sembra che abbia capito e si è preso responsabilità. E dici bene tu, Stefano, poi c'è giocatori sul campo. E ora tocca anche a loro, giovane o non giovane, personalità bisogna tirarla fuori. Non è che si allena facendo i 100 metri la personalità.
No.
Se l'hai, la devi tirare fuori ora. Giocatori importanti, ora vabbè qualcuno è infortunato, non c'è, che magari devono venire fuori, tempo Zaniolo, anche l'Atalanta, un Gasperini, Zaniolo era un giocatore, doveva giocare alla Roma per parlare in nazionale, per le qualità che ha. Perché ancora questo ragazzo non si è espresso in maniera di fortuni a parte? Quindi mentalmente ancora non è un giocatore di grande personalità. Questo è poco ma sicuro.
Ce l'ha ancora quella mentalità, Antonio. È entrato, l'ho visto entrare a Torino, si è fatto ammonire perché là il rigore mancava,
problemi. Non
è l'atteggiamento corretto.
Non andava mai via, diventava un giocatore importante della Roma ed era internazionale. Ditemi un giocatore che ha le qualità di Zaniolo che c'è oggi nel campionato nostro. Ditemi, chi è andato via? Chi c'è?
Quindi sulla carta nessuno.
Ma lui ora, e non mi parlate di ruolo, perché poi grande giocatore lo trova anche lui il ruolo. Qui c'è Massimo, è stato un grande giocatore, perché sapeva anche lui dove stare in campo. Parliamoci chiaro, lui l'allenatore ti può dire tutto, poi quell'intelligenza, la personalità del giocatore che si va a trovare la posizione anche lui.
È così.
Non so se rendo l'idea.
Non sei stato chiaro, chiarissimo. Anche
non c'è, ed è un peccato,
per sì.
Lui è tra nazionale.
Vero.
E ha 25 anni, quindi non è più un ragazzino. Ancora ha tanta carriera davanti, ma non è più un ragazzino. Quindi bisogna anche poi dare i parametri anagrafici come stanno. Massimo, vengo anche da te per chiudere un po' il cerchio nazionale. Non c'è neanche Chiesa, chiaramente. In questo momento ha lasciato la Juventus. Spalletti l'ha detto, abbiamo discusso, abbiamo scelto noi di non arrivare a questa convocazione qui. Quindi bisogna anche cercare di capire come magari colmare i vuoti di quei giocatori che, come diceva Antonio, Zaniolo, Chiesa, potevano essere il grande futuro dell'Italia. Al momento non lo sono stati, rimangono buoni giocatori, ma buoni giocatori, non certamente campioni, eccetera. Massimo?
No, su Chiesa non sono d'accordo, lo sa, per me resta un fenomeno e sicuramente ha avuto dei problemi negli ultimi anni, anche a parte fisici, ma anche con Allegri, con la dirigenza, insomma, la Juventus, e infatti è andato via. Però insomma l'europeo in Inghilterra, se non ci fosse stato Chiesa, io credo che difficilmente l'Italia l'avrebbe portato a casa. Dunque io mi aspetto che Chiesa, come ragazzo anche intelligente, sia un papà che ha giocato a calcio, che possa ritrovarsi e tornare utile. Per quanto riguarda Zaniolo, io credo che la colpa sia solo sua. È vero, poverino, ha avuto due rotture ai crociati pesanti, perché comunque incidono nella carriera di un giocatore, però mi sembra che non abbia la testa ancora giusta per essere un protagonista o un giocatore importante per andare in nazionale. Ti faccio un esempio: qui a Firenze è arrivato Ken e ti dico, sono 5 partite che sta giocando veramente molto bene, e perché secondo me ha capito che a 24 anni vieni via dalla Juventus, vieni via da tutte le squadre, non sei titolare, non giochi mai, non fai gol, se non ti metti con la testa giusta e fai l'anno fatto come si deve, rischi poi di andare nell'anonimato. Dunque l'atteggiamento avuto da questo ragazzo secondo me dovrebbe essere preso un po' d'esempio un po' da tutti gli altri giovani che magari si sentono già arrivati, ma che devono dare di più. Comunque non siamo i più forti in Europa, ma i giocatori che arrivano in nazionale comunque sono giocatori forti.
Sì, decisamente. Poi anche Ken, appunto, 24 anni, sta cercando di trovare finalmente quella maturità. Abbiamo portato avanti il tema nazionale, cambio radicalmente. Vado sul tema Milan, perché prima l'abbiamo toccato con Stefano Impallomeni, è un tema delicatissimo in questo momento. Riparto da te, Antonio, perché ovviamente quando si parla di Milan in questi giorni non si può non parlare del caso Teo Hernandez Leao, quello che è successo poi anche sulle piattaforme social con lo stesso giocatore portoghese interessato. Non dobbiamo spiegare nulla, l'abbiamo già fatto prima, il riassunto delle puntate precedenti. Tu come la vedi questa situazione, Antonio? Perché la cosa principale mi sembra che al Milan in questo momento serva tutto meno che quel che sta capitando e che sta riguardando purtroppo i giocatori più rappresentativi di questa squadra qui.
Deve prendere in mano la società la situazione, la società è quella che comanda, quella che gestisce, quello che porta avanti tutto il discorso. È ovvio che sia una società forte, lo stato al Milan gli anni di tempo di Berlusconi, Massimo lo sa anche lui, Stefano ovviamente l'avrà saputo. Lì non passava niente, lì c'era un discorso proprio di società, di visione, di interpretazione di quella che è la mentalità, la personalità. Quello che ha fatto Teo e Hernandez e Leao non si può vedere, non esiste al mondo, è un fatto anche di non rispetto per i compagni. Quindi ci doveva essere anche la presa di posizione di Tomori, che in quel frangente era il capitano, cioè lì hanno toccato qualcosa che non esiste. Poi quello che ha detto sui social, quello che hanno fatto a Cutrone parla da solo, quindi cosa vogliamo parlare dei social? C'è un odio, c'è qualcuno che ovviamente che non sa neanche, o lo dice, magari sono gente anche non soltanto giovane, sono frustrati, hanno l'odio addosso, quindi i social non ci faccio più caso. È un problema di società che devono prendere in mano la situazione, soprattutto. E torno sull'allenatore, io non c'ho niente con Fonseca, devo dire la verità, la Roma mi piaceva anche. Ma se al Milan vuoi cambiare strategia e vuoi puntare su un discorso diverso, e ci sta, vuoi cambiare allenatore, Pioli ha vinto uno scudetto, si chiama in Champions League, ha valorizzato il patrimonio e quant'altro, con Maldini, Mastara, c'era un gruppo forte. Se tu vuoi alzare il livello, io vado su un allenatore, almeno sulla carta, non parlo di vincente, che abbia ovviamente un pedigree diverso da Fonseca. posso capire Klopp, vabbè, che ha preso una volta tanti con Conte, allenatori che hanno un peso specifico più alto se vuoi alzare il livello. Tra Fonseca e Pioli non mi sembra che ci sia grandissima differenza, solo che in Italia ovviamente sai, cambiare allenatore diventa uno slogan facile, paga sempre lui, anche se ha avuto un'annata non bellissima, cioè, torno sempre a discorso, sempre Jurgen Klopp, che è il mio idolo, i primi 3 anni e mezzo a Liverpool non ha fatto niente, poi ha vinto tutto, quindi cioè, ripeto, ma ci sta che la città prenda posizione, vuole alzare il livello dell'allenatore, ma si va su un profilo diverso almeno. E poi la squadra non mi sembra neanche malvagia, no. Il fatto è però che a 2 punti, ma soprattutto che ha preso 6 gol in 3 partite, si va al problema dell'anno scorso, che era una squadra che aveva dei limiti a livello difensivo. Quindi è una situazione da prendere subito forte, anche perché le partite si attestiranno a fare tra campionato, soprattutto certo qui che è un, insomma, non sono un dettaglio, però la società deve entrare, diciamo, a gamba tesa, perché quello che hanno fatto per Hernandez e Leao non esiste per rispetto dei compagni. A nostri tempi qualcosa succedeva negli spogliatoi.
Insomma, sei per la linea dell'intervento della società, sei stato molto chiaro, Antonio.
Che gestisce tutto, che comanda, deve comandare, altrimenti gli altri fanno veramente quello che vogliono. Non è detta, cioè è quella che detta le regole. E ti ripeto, io sono stato 6 mesi al Milan e ho capito il perché il Milan ha vinto per 20 anni, e quello che hanno vinto, punto. Anche se a me mi è andata male, ci hanno esonerato, ma non posso parlare male perché ho visto un qualcosa che non avevo visto da nessuna parte. Me l'avevano detto, ma quando lo tasti di persona ti rendi conto perché gente ha vinto tanto e perché volevano andare a Milan.
Eh sì, e ti rendi conto anche perché ha questa risonanza.
Te lo può dire, Massimo te lo può dire. Oh.
Esatto, stavo arrivando, Massimo. No, chi meglio di te può darci contezza su questa situazione?
Sai, sono stato un anno e c'erano troppi fenomeni, era anche difficile andare in panchina, però Digia ha detto benissimo, andavi lì, respiravi un'aria che era un'aria proprio di professionalità, di serietà, di una società avanti 10 anni, dal magazziniere all'ultimo, al più importante dei dirigenti, era veramente una società che lavorava come nessun altro, infatti i risultati sono arrivati. E poi c'era ovviamente c'erano questi campioni, questi fenomeni che però in allenamento ad esempio erano sempre un esempio, perché tu non vedevi mai un Maldini fare un allenamento, scusami il termine, da scazzato, o Baresi o Tazzotti, era tutta gente che se non ti impegnavi erano loro i primi a riprenderti. Dunque lì quello è stato un Milan fantastico, e tornando a quello che è successo, è vero, sono d'accordo, i due Teo e Leao, che comunque non sono neanche mostri di simpatia durante le partite, se dobbiamo dirla fino in fondo. Niente, li prendi in spogliatoio, o l'allenatore li attacca al muro o i compagni li cazzottano, perché succedono queste cose all'interno degli spogliatoi, ma io allenatore mi gioco la panchina, mi gioco mezzo scudetto, rinuncio a 2 giocatori così, cioè proprio non esiste. Dunque mancanza della società, con Ibra fra l'altro che era in vacanza, non era neanche a vedere la partita, e un allenatore, come ha detto benissimo DJ, che onestamente mi sembra il clone di Stefano Pioli, meno bravo, ti dico la verità.
Scusatemi, ma Leao, che deve fare la differenza, anche perché ha richiesto nei contratti una cifra importante, ma l'atteggiamento è vostro? Ai tempi che vi diceva Massimo, avrebbe giocato Leao?
No.
Ditemelo. No, ha delle grandissime doti, ma ha un atteggiamento che anche nel Portogallo, giocatore che dovrebbe fare la differenza. Se tu vuoi talmente tanti soldi e sei libero di chiederli, perché sei uno che deve fare la differenza a certi livelli, se non me la fai, soprattutto con le squadre forti, allora non capite. Tu hai atteggiamenti così, ma non esiste al mondo. Scusatemi.
Sì, tanto più nel momento di massima difficoltà in cui invece un leader, un giocatore rappresentativo dovrebbe assumersi ancora più responsabilità. Penso che ce lo porteremo dietro ancora a lungo questo tema, anche perché poi adesso i giocatori sono partiti per le rispettive nazionali, vedremo anche come sarà gestita la situazione in casa Milan.
Il Portogallo è uguale.
Sì, ogni tanto incide, fa cose fantastiche, poi...
Cristiano Ronaldo in Germania non era quello solito. Però ancora una voglia, una determinazione, una capacità di incidere proprio anche a livello emotivo e di squadra. Ci sono quegli atteggiamenti che sinceramente io quando ero giocatore, insomma, lui in Capoglio 6 mi stava su Marone.
Beh, anche voi dicevi lo stipendio, insomma.
Lo dico apertamente. Cioè, io certo.
Sei stato chiarissimo, Antonio.
Quindi vabbè.
Vedremo il proseguo adesso, poi ci godremo la nazionale, poi si ritornerà sulla bufera dei vari club. A questo punto io però, Antonio, ti ringrazio veramente per questa mezz'ora che ci ha concesso.
Ciao Antonio, ciao a tutti, un abbraccio.
Grazie ad Antonio Di Gennaro. Massimo, invece, noi ci ritroviamo dopo la pausa, magari ritorniamo ancora un po' sul tema, poi andiamo a sviscerare altri argomenti, sempre qui a Maracanã.
E coffee break, signor!